Lettera ai Galati, capitolo 4. Leggeremo dal versetto 21 alla fine del capitolo. Galati, capitolo 4, dal versetto 21 al versetto 31. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera, ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di Yasù è libera ed è nostra. Madre, infatti sta scritto: rallegrati sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito. Così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Andiamo a pregare poi per l'ascolto della predicazione. Signore, ci appresteremo ad ascoltare la tua parola. Vogliamo chiedere che il tuo spirito ci possa guidare nell'ascolto e nel mettere in pratica. Sì, anche con Pippo che ce la esporrà e guidalo secondo la tua volontà. Amen.
Questo che abbiamo letto è uno dei brani più difficili dell'intero Nuovo Testamento, secondo me. Non è un brano semplice. Cioè, ci sono allegorie, riferimenti nell'Antico Testamento. Non è molto facile, perché spesso noi abbiamo più familiarità col Nuovo Testamento che con l'Antico Testamento. Per cui, quando c'è un riferimento di questo tipo con l'Antico Testamento, siamo un po' spiazzati. Eppure sento un brano non semplice. La verità che viene espressa in questo brano è di una straordinaria forza e può davvero risolvere tante questioni e tanti dubbi che ci accompagnano. E in sostanza, quello che il brano dice in modo molto semplice e diretto è che il Vangelo non è per i forti, il Vangelo non è per le persone che hanno abilità. Il Vangelo non è per le persone che si trovano al top della vita, che il Vangelo non è per chi è già arrivato, il Vangelo è proprio per le persone che sono spiazzate, per gli ultimi, per le persone che non hanno speranza, per le persone senza cui senza il Vangelo non avrebbero nessuna chance. Il Vangelo è per le persone che stanno ai margini, stanno alla periferia, per chi è senza speranza, non per chi è pieno di cose. Il brano che abbiamo letto oggi, rimarca e sottolinea questa verità in molti modi. Ora, amici, fatemi subito dire che basta una breve esperienza nella vita delle chiese per rendersi conto che le persone che danno più problemi nella vita della chiesa non sono le persone, come dire, semplici, con poche risorse, con poche competenze, con poche capacità. ma le persone che spesso ostacolano, che diventano davvero dei nodi difficili da sciogliere nella vita della comunità cristiana, sono proprio quelle persone che in qualche modo sono portatori di competenze, hanno risorse, hanno abilità e che improvvisamente per motivi di orgoglio e cose varie diventano a volte anche ostacolo alla crescita e alla prosecuzione del regno di Dio. È così. Questa è una legge universale. Il Vangelo inverte i valori di questo mondo. Il Vangelo è un grande rovesciamento. Il Vangelo non è per i farisei, è per i pubblicani, è per le prostitute, che non rimangono pubblicani e prostitute, ma vengono trasformate dal Vangelo del Signore Gesù Cristo. Ora, guardiamoci attorno. Come si suddividono le persone? Come possiamo distinguere le persone religiose o le persone attorno a noi? Vi offro una tipologia molto semplice. Da un lato abbiamo alcune persone che obbediscono, hanno una vita molto attenta alla religiosità, obbediscono le regole e sono convinti che attraverso quel rispetto delle regole loro saranno salvati. Uomini e donne che vivono in modo preciso, rigoroso, essenziale, sono convinti che il loro stile di vita li porterà al cielo. Molte persone religiose sono così, credono e vivono una salvezza per opera. Poi tu guardi queste persone, spesso sono persone molto arroganti, sicure di sé, si autogiustificano, non hanno mai dubbi, sono persone che in qualche modo danno un'immagine di sicurezza estrema, loro lavorano, stanno facendo delle opere e sanno che arriveranno al cielo grazie ai loro sforzi. Poi scavi un po', togli un po' la patina di religiosità nella loro vita e trovi nel loro cuore una profonda insicurezza. Non ricevono le risposte proprio perché sono insicuri, diventano ancora più arroganti, più supponenti. Persone religiose, convinte di andare in cielo per la loro religiosità. Poi ci sono altre persone, queste si trovano anche nelle nostre chiese, persone che in qualche modo non rispettano le regole, non rispettano la legge di Dio, sanno di non rispettarla, però in qualche modo vorrebbero. In qualche modo vorrebbero essere persone di un certo tipo. Sono le persone che di solito si trovano ai margini delle chiese, spesso hanno sensi di colpa, per cui magari sono quelli che non si attivano molto nella vita della Chiesa, sono quelli che sono più soggetti alle onde, agli alti e in bassi, sono lì per un periodo, poi scompaiono per un altro periodo, ci sono, non ci sono, vorrebbero obbedire, vivere secondo certi standard, ma non arrivano, e allora vivono nel senso di colpa. Costruiscono la loro vita sulla legge, sulle opere, non sulla grazia, e vivono alla periferia del popolo di Dio, spesso con atteggiamenti critici, spesso con atteggiamenti molto suscettibili, sono ipersensibili, se tu fai una critica a loro sono le prime persone a essere devastate, non si possono toccare. Poi ci sono altri invece che se ne fregano, sia delle regole, sia di come vivono, sia di come sentono, e quindi si allontanano completamente dal Signore e vivono in modo secolare, come se il Signore non ci fosse. Hanno l'autogiustificazione, cercano di salvarsi con il successo, con la carriera, con il lavoro, con la famiglia, col divertimento, con tutto quello che il mondo può offrire. E poi ci sono le persone trasformate dal Vangelo. Le persone che sono cambiate dal Vangelo obbediscono agli standard di Dio, obbediscono alla legge di Dio, ma lo fanno con gioia. E lo fanno con gioia e gratitudine. Sapete perché lo fanno con gioia e gratitudine? Perché sanno che sono stati salvati per grazia e come risposta alla grazia di Dio, loro vogliono vivere in modo nuovo, in modo trasformato. Sono stati riconciliati da Dio e proprio per ringraziare Dio di quest'amore straordinario non sono preoccupati del giudizio, delle critiche, delle idee, delle opinioni, delle persone. Vivono in modo libero perché sono persone grate, sono persone che ringraziano Dio con la loro vita. E non hanno bisogno dell'approvazione o dell'applauso degli altri o della religiosità. Sono sicure in Dio, perché Dio li ha salvati in Cristo e non hanno bisogno di altri appoggi. Ora, amici, verso 21 Paolo dice questo. Dice, voi che vi fate ancora riferimento alla legge nella vostra vita, voi che ancora pensate di essere salvati per opere, voi che ancora pensate di che per avere successo nella vita cristiana c'è bisogno di Gesù e qualcosa. Gesù è un'opera, Gesù è l'esperienza, Gesù è un sentimento, Gesù è la legge. Voi che ancora pensate in quel modo, perché non vivete in modo coerente con quello che pensate? Verso 21, guardate cosa dice. Ditemi voi che volete essere sotto la legge, cioè che pensate che ancora che Gesù, la grazia di Dio, non è pienamente sufficiente nella vostra vita. Ditemi voi, perché non prestate ascolto alla legge? Perché non vivete in modo coerente come vorreste vivere? Vi siete mai chiesto questo? Perché c'è tanto disagio e imbarazzo nella vostra vita? E Paolo dice, ve lo spiego io perché c'è tanto imbarazzo e disagio e malessere nella vostra vita. Questo imbarazzo sapete perché c'è? Perché forse siete figli di Agar e non siete figli di Sara. Agar, Sara, cosa c'entra? Quello che dice Paolo. Paolo dice, Abramo ha due figli, due. Il primo figlio è il figlio che ha con Agar, con una schiava, ed è Ismaele. Secondo figlio è il figlio che ha con Sara, e si chiama Isacco. Ci sono due figli che Abramo ha, e questi due figli, da due mamme diverse, rappresentano due modi di vita, due modi per vivere il cristianesimo, che sono completamente diversi. Tu puoi vivere la fede cristiana come figlio di Agar, come Ismaele, oppure puoi vivere la tua vita cristiana come figlio di Sara, come Isacco. Guarda com'è il testo quello dice. Sapete, vi dico perché Paolo introduce questo esempio. Perché c'erano degli insegnanti di false dottrine che dicevano, voi cristiani non siete figli di Abramo. Per diventare figli di Abramo e di Isacco, voi dovete rispettare tutte le 613 regole dell'Antico Testamento. Se non le rispettate, siete figli di Ismaele. Paolo dice, voi siete fuori di testa, non è proprio così. Tu sei cristiano, sei figlio di Abramo, perché credi in Cristo, non perché rispetti le regole. E illustra questo motivo. E spiega questo. E dice, se tu credi in Gesù Cristo, diventi figlio di Abramo, erede della promessa di Dio. Ora, guardate, cosa era successo? Paolo si rifà a una storia che si trova nel libro della Genesi. Il libro della Genesi è un libro fantastico, pieno di insegnamenti, di storie. E Paolo fa un trittico, dice, incomincio con la storia, passo all'allegoria, alla spiegazione della storia, e poi all'applicazione personale. E Paolo inizia con la storia. Dice, vi richiamo adesso una storia biblica che tutti voi conoscete. La storia di Abramo e Sara. Cos'era successo? Abramo ha avuto due figli. Questi due figli come si chiamano? Si chiamano Ismaele e Isacco. Ha avuto questi due figli da due donne diverse. Una donna, sono nati in circostanze molto diverse. Dio ha promesso ad Abramo, Genesi 12, la tua discendenza sarà come la sabbia del mare. Vai, non ti preoccupare. Avrai figli in grande quantità. Discendenza come la sabbia del mare significa che la sua discendenza era eccessivamente, enormemente numerosa. Genesi 12. Abramo va per fede, crede, riceve la promessa di Dio e va. Però gli anni passano, il tempo passa e non succede niente. Non succede nulla, questi figli dove sono? Numerosi come la sabbia, gli anni si accumulano, Abramo inizia ad avere 70, 75, 80, 85 figli, niente. Ma non solo figli, non solo non ci sono figli. L'ironia di Dio è questa, che mette accanto ad Abramo una donna, sua moglie. Sua moglie si chiama Sara. E secondo voi com'è Sara? Non solo Sara è una donna che anche lei avanti negli anni. Sara è sterile. Sterile. Sara umanamente non può avere bambini. Non può fare figli. ditemi. Cioè, aspetta, eh? Allora, Genesi 12 c'è la promessa di Dio. Sabbia del mare. Ma non solo. C'è questa promessa di Dio che è gloriosa, grandiosa. Poi andiamo nel contesto e ci guardiamo attorno. Abramo è un vecchietto che trema, tremolante, e Sara è una donna sterile. Dio, cosa fa? Dio, cosa stai facendo? Come vuoi realizzare le tue promesse con due persone come loro? Com'è possibile che succeda che i tuoi piani si realizzino? Abramo, passano gli anni e Sara è una donna, come spesso le donne sono, hanno buon senso, no? Allora si rende conto, dice, ma insomma, ma vogliamo darla una chance a quest'uomo che almeno, non come la sabbia del mare, no? Ma almeno un figlio lo abbia. Stanno passando gli anni, eh? Insomma, non sappiamo fino a che punto la sua capacità riproduttiva può reggere, eh? A 85, 86 anni, non è che ci siano ancora tanti, tanti mesi. E Sara dice una cosa ad Abramo, prendete come Genesi 16. Abramo è vecchio, sua moglie è sterile, Sara ha il colpo di genio. Il colpo di genio è questo. Genesi 16, verso 1. Come spesso accade, no? Le promesse di Dio non si realizzano. Vediamo se troviamo una soluzione noi, eh? Così sistemiamo le cose e non creiamo imbarazzo. Sara fa questo. Ora Sara, moglie di Abramo, non gli aveva dato dei figli. Aveva però una serva egiziana, di nome Agar. E Sara disse ad Abramo, ecco, il Signore mi ha fatto sterile. Ti prego, vai dalla serva, forse avrai figli da lei. Abramo, molto dispiaciuto di questa soluzione, molto triste di questa soluzione, dice, e Abramo diede ascolto alla voce di Sara. Cioè, la promessa di Dio non si realizza, la promessa di Dio non manca, ritarda, allora troviamo noi una soluzione. La fede non è più sufficiente, Abramo, credere sì, ma fino a un certo punto, fidarsi sì, ma insomma, adesso fra un po' vai sulla tomba, non c'è più niente, vai da Sara e vedi un po'. Abramo accetta. Quello che succede è che da Agar nasce un figlio, Ismaele. Agar rimane incinta e nasce in modo ordinario, ci dice la scrittura, in modo naturale nasce Ismaele. Verso 15 di Genesi 16. Passano 14 anni. Abramo ha 86 anni qui. Passano 14 anni, guardate, i tempi di Dio sono completamente diversi dalla nostra concezione del tempo. Dio non si è dimenticato di Abramo, Dio non si è dimenticato delle promesse che ha fatto ad Abramo, Dio anzi ha ben presente che realizzerà il suo piano non attraverso i forti, Dio non realizza i suoi piani attraverso le abilità, le competenze, i successi, no? E i lustrini umani, no? Passano 14 anni e Abramo compie 100 anni, e non ha ancora figli, però a 100 anni sua moglie sterile diventa incinta e nasce Isacco. Genesi 21, 14 anni dopo, guardate cosa succede, Genesi 21, il Signore visitò Sara come aveva detto, il Signore mantiene le sue promesse, nessuna parola che il Signore ha pronunciato cade in vano. Il Signore è fedele. Il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio. Ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio aveva fissato. Due modi, due stili completamente diversi, no? E Paolo dice, a un questo punto, tu puoi scegliere se vuoi essere figlio della schiava, figlio di Agar, cioè, oppure se tu vuoi essere figlio della sterile, di Sara. Dov'è la tua vita? A chi vuoi? Dov'è la tua discendenza? Se vuoi essere il frutto del calcolo umano, vuoi fidarti in modo umano delle tue forze, delle tue possibilità, delle tue capacità? Vuoi risolvere tu i tuoi problemi con la tua intelligenza o con le tue conoscenze? Vuoi seguire nella tua vita il modello Agar? Oppure vuoi costruire la tua vita in modo diverso? Vuoi che il template della tua vita sia quello di Sara, della promessa, della fede? Guardate, non è così facile. Agar è giovane, è bella e soprattutto è fertile. Ha tutti i presupposti. Agar è giovane, fertile, bella. E per le consuetudini del tempo, anche se Dio non approva mai le relazioni extraconiugali, Genesi 2:24 vale anche nell'Antico Testamento, e l'uomo lascerà sua madre, suo padre si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne. Questo è il modello biblico anche nell'Antico Testamento. Però nelle consuetudini del tempo, avere, come dire, dei rapporti, delle relazioni allargate con le schiavi del proprio clan poteva in qualche modo essere accettato. E quindi quello che Abramo fa è decide di avere un figlio per conto suo. Abramo vuole risolvere il suo problema, capite? Ha un problema serio, lo vuole risolvere lui. E i giudei sanno questo. E i giudei dicono no, noi siamo figli delle promesse. Noi siamo figli delle promesse di Dio. Noi non siamo come Ismaele. Ora, quello che dice Paolo, guardate Genesi 24, 20, Galati 4. Prendete con me Galati 4. Ritorniamo a Galati. Galati 4, verso 24. Paolo dice a questo punto, dopo aver spiegato la differenza tra Agar e Sara, Paolo 4, verso 24, spiega anche queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar, infatti Agar è il monte Sinai e corrisponde alla Gerusalemme terrestre in realtà, dall'altro c'è Sara che corrisponde alla Gerusalemme celeste. Queste due donne sono in modo allegorico, significano due patti, due modi di vivere, due modi per costruire la propria vita. Abramo sceglie. Abramo dice, non si fida delle promesse di Dio, si fida più delle sue capacità, vuole fare qualcosa, vuole avere un figlio, ha fede, però non ha fede in Dio, ha fede nella sua capacità e fa quello che ha fatto. La Bibbia ci dice che il risultato di quanto si disobbedisce alla parola di Dio, sapete qual è? Quando si disobbedisce alla parola di Dio non è mai benessere, gioia, serenità. E la Bibbia ci dice da Genesi 16 che il risultato di questo comportamento di Abramo sarà un risultato disastroso. Iniziano a esserci conflitti nella sua famiglia. Sara, che prima aveva incentivato Abramo ad andare con Agar, diventa estremamente gelosa e rabbiosa, diventa invidiosa di tutto questo, ma non solo. Iniziano a presentarsi nella famiglia di Abramo, se voi guardate da Genesi 16 a Genesi 21, divisioni, gelosie, litigi, contese. La famiglia di Abramo per questo comportamento è devastata. Come ovvio che sia, perché cosa vuoi? No? Non costruisci la tua vita sulla parola di Dio? Quale benedizione puoi aspettarti se non costruisci la tua vita sul fondamento della parola di Dio? Ismaele verso Isacco, ma non solo. Ismaele verso Isacco diventeranno, anche nella storia di oggi, no? Rappresenta il conflitto che c'è, ad esempio, no? Tra due appartenenze religiose. Ismaele verso Isacco non si concilieranno mai. Ad esempio, il popolo musulmano fa riferimento a Ismaele, per gli islamici, Ismaele è il loro padre. E mentre per i giudei e per i cristiani il loro riferimento è Abramo. Questi due monti non collimeranno più, ci sarà tensione. Abramo non si è fidato della grazia di Dio. Io vorrei che questo ce lo ricordassimo. Abramo non si è fidato della grazia di Dio. Abramo si è fidato delle sue abilità. E quanto noi ci affidiamo invece che di Dio, quanto noi ci fidiamo invece che della sua grazia, ci fidiamo delle nostre capacità, e spesso succede questo, quando abbiamo più fiducia nei nostri metodi che non nelle promesse di Dio, il risultato è sempre uno: disintegrazione di tipo psicologico, sensi di colpa, diventiamo depressi, non solo, anche le nostre relazioni iniziano a sfaldarsi e la nostra vita diventa sempre più povera. Perché non ci può essere benedizione se non nell'obbedienza alla parola di Dio. E Paolo dice, guardate, queste sono Agar e la salvezza per opere, Sara è la salvezza per grazia. Agar è vivere in modo religioso, in modo con le proprie centrati su se stessi, Sara è vivere per grazia. Come vuoi vivere? Come vuoi vivere questa mattina? C'è la Gerusalemme terrestre oppure c'è la Gerusalemme celeste? E Paolo dice, guarda, io voglio dirti che queste cose non me le sto inventando io. Non me le sto inventando io. Paolo usa poi Genesi 54, Isaia 54 per dire che tutto questo è il messaggio dell'intera Bibbia. Fa una citazione di Isaia 54 e dice Isaia 54 era 600-700 anni prima di Paolo, quando il popolo di Israele era deportato in Babilonia e c'è la promessa di Dio che arriva ai deportati. Dio farà delle cose straordinarie. Voi che siete in una condizione di sterilità, Dio vi farà diventare produttivi per la sua grazia, per la sua gloria. Ecco, qual è la vostra casa? Qual è la mia casa? Dov'è la mia vera discendenza? A chi voglio appartenere? Alla Gerusalemme terrestre o alla Gerusalemme celeste? Alla fede e alla grazia? O al problem solving umano? Purtroppo molto cristianesimo, molti di noi, forse hanno perso questa prospettiva di fede, hanno perso questa dimensione di donarsi e vivere per fede e fidarsi completamente delle promesse, delle parole di Dio, per cui a un certo punto vediamo che nella nostra vita ci sono dei problemi e piuttosto che tenere duro e resistere e sperare e pregare e chiedere che Dio mantenga e realizzi le sue promesse, diciamo no, adesso ci penso io, adesso faccio come so fare io. Piuttosto che vivere centrati sulla grazia, arrivano delle situazioni in cui spostiamo il nostro cuore e viviamo per opere. Abbandoniamo la centralità della fede e viviamo come Agar, non come Sara. E i risultati si vedono. E i risultati si vedono a livello personale, a livello familiare, a livello comunitario. Cari amici, il Vangelo però è proprio questo. Io voglio dirti questa mattina che il Vangelo è per le persone sterili. Il Vangelo non è per chi è fertile. Il Vangelo non è per chi è produttivo. Il Vangelo non è per chi è giovane e bello. Il Vangelo è per le persone che vivono nella propria vita una profonda situazione di sterilità, di improduttività, di inutilità. Il Vangelo è per te e me che non abbiamo speranza. Il Vangelo è per te e me che, malgrado le promesse di Dio, arriviamo spesso ai limiti, con le spalle al muro e non sappiamo cosa succederà. Il Vangelo è per le persone sterili, non è per le persone forti. I Galati erano come noi, volevano spostarsi, volevano fare qualcosa, volevano risolvere i loro problemi, volevano operare, volevano... No. Spesso noi facciamo così. Spesso noi rifiutiamo la nostra sterilità. Spesso noi rifiutiamo la nostra situazione di difficoltà. E piuttosto che fidarci, continuare a fidarci di Dio, vogliamo inventarci delle soluzioni noi. Ma se il Vangelo è vero, e lo è, non importa quale sia la tua condizione. Tu non devi, per diventare un cristiano e vivere una vita centrata sul Vangelo, non devi essere di un fatto in un certo modo. Non devi avere una moralità, non devi avere un comportamento, non devi appartenere a una certa status culturale, uno certo status sociale, non devi avere un certo successo, non devi avere degli anni di un certo tipo, non devi avere un certo aspetto fisico. Il Vangelo è per grazia e ti raggiunge ovunque tu sei e può cambiarti. Cari amici, il Vangelo non è per i forti, il Vangelo non è per i buoni, il Vangelo non è per le persone orgogliose e sicure di sé. Il Vangelo è per chi si pente, per gli umili, per gli ultimi. Per chi confessa il proprio peccato a Dio e dice: Signore, io non ce la faccio senza di te. Salvami, Signore, mi affido alla tua parola e alle tue promesse. Sara è un grande incoraggiamento per ognuno di noi. Pensa alla tua vita, pensa alla mia vita. Pensa a Sara. Pensa anche a Sara nel libro della Genesi. Sapete, in quel tempo la dignità della donna non era così sviluppata come è oggi, anche se ancora c'è molto lavoro da fare. A quel tempo la dignità della donna era essenzialmente legata alla sua capacità riproduttiva. Una donna che non riusciva a fare figli, che non aveva figli, era naturalmente relegata ai margini della società, era considerata maledetta, segnata da Dio. Immagina come ha vissuto Sara tutti i suoi anni. E lei però, malgrado tutto il condizionamento sociale, le ha continuato a credere, a fidarsi delle promesse di Dio. Sì, ha avuto degli imbarazzi, delle titubanze. Ma immagina lei, senza figli, nell'Antico Testamento e in molte culture anche oggi, se tu non hai figli, la tua vita è essenzialmente inutile. Lei cercava, non c'era più senso per la sua vita. La promessa di Dio, ma è ancora oggi, quanta stigmatizzazione c'è se una donna, se una moglie non riesce, se in una famiglia non si riesce ad avere dei figli. Eppure, lui è là. Dio dà dei figli alle persone che non possono avere figli. In senso non solo letterale. Conosco storie, ne conosco almeno due, di donne che avevano una forte passione per l'evangelizzazione, per la fondazione di chiese. E che hanno, per rispondere a questa profonda chiamata che Dio ha dato loro, no? Piuttosto che abbandonare tutto e sposarsi ed avere una vita familiare di un certo tipo, una certa tranquillità, loro hanno voluto rispondere, obbedire più alla chiamata di Dio che alla chiamata degli uomini. E una di queste, a un certo punto, in un suo diario, una che ha fondato una ventina di chiese all'inizio di questo secolo, in uno di questi suoi diari usa proprio Isaia 54 per dire: non ho avuto figli in questa terra, ma Dio mi ha fatto straordinariamente fertile, perché ho generato tantissimi figli spirituali. Questo è avere fede. Avere fede significa a volte avere la forza di rinunciare alle opportunità e alle tentazioni che questo mondo ci offre, e affidarsi completamente a Dio e dire: Signore, tu realizzerai i tuoi piani, costi quel che costi, malgrado tutte le circostanze attorno a me dicano il contrario. Io ho fede, magari Abramo ha 100 anni e Sara è sterile, ma Dio manterrà le sue promesse. Isaia 54:1 dice proprio questo: perché i figli dell'abbandonata, della sterile, saranno numerosi. E quelli di colei che aveva più di quelli di chi aveva marito. Questa è la promessa di Dio. Ora, amici, Gesù dice proprio questo. Gesù, questo è il Vangelo. Vorrei che tu prendessi con me Matteo 21. Matteo 21 e Gesù, dall'alto verso 23 incontra i farisei, verso 23, quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero: con quali autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? E poi, verso 28, il Signore Gesù dice, pronuncia una parabola, ed è la parabola dei due figli. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò il primo e gli disse: figliolo, vai a lavorare nella vigna oggi. Ed egli gli disse: vado, signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Poi rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù disse a loro: io vi dico in verità che i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno dei cieli. Poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non lo avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto, e voi che avete visto questo non vi siete pentiti neppure dopo per credere in Lui. Il Vangelo è per i pubblicani e per le prostitute. Il Vangelo è per chi come noi, per chi come me, arriva a un certo punto della propria vita e dice: Signore, io non ce la faccio, sono naturalmente sterile, ho bisogno del Tuo intervento. Signore, fammi produttivo, fammi fertile nella Tua opera. Signore, fai di me una persona che contribuisce, che possa contribuire all'avanzamento del tuo regno. Signore, fai di me una persona che opera come tu vuoi. Ora, amici, spesso noi però vogliamo ritornare sotto Ismaele. Spesso noi vogliamo fare di testa nostra. Crediamo in Dio con la bocca, ma la nostra vita però vuole vivere in modo indipendente da Lui. Diciamo di abbracciare il Vangelo, però poi in realtà facciamo di testa nostra. Vivi la grazia di Dio questa mattina. Centrati, convergi la tua esistenza sulla grande e straordinaria grazia del Signore Gesù Cristo. Se tu vuoi rimanere schiavo, vivi come Ismaele. Se tu vuoi rimanere nella schiavitù, nella tristezza, nei legami, nella disperazione, vivi come Ismaele. Vivi secondo la prigionia delle regole, delle leggi, senza speranza, sempre in conflitto, inseguendo le critiche. Vivi come Ismaele se vuoi. Però c'è un'altra possibilità, ed è la possibilità di vivere come figlio della grazia, figlio della donna libera, come Sara, libero, perché il Signore ci fa liberi. Vivi la libertà della promessa, vivi la libertà della fede. Getta il peso tuo sul Signore, perché è l'unico che lo può portare. Non portarlo per conto tuo. Vivi come Isacco, non vivere come Ismaele. Ma c'è un'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina, ed è che spesso, e questo è un principio che si ripete in tutta la storia, i figli di Isacco saranno perseguitati. Spesso i figli della donna libera avranno grandi persecuzioni, non vivranno nel successo e nella comodità. Spesso coloro che sono figli della grazia, che vivono, vogliono vivere completamente per fede, incontreranno problemi insormontabili nella loro esistenza. Spesso i figli della schiava cercheranno di perseguitare i figli della donna libera. Spesso le persone che vivono, vogliono vivere in modo loro, continueranno ad offendere e a danneggiare chi vuole vivere per fede. E questo succede anche nella Chiesa. E questo succede anche nelle Chiese. Spesso chi vuole vivere completamente per fede, piuttosto che avere per una fede biblica centrata sul Vangelo, non che segue le spiritualità disordinate dei nostri tempi, ma una fede biblica saldata, radicata nella parola di Dio, nella verità, coraggiosa. Spesso chi vuole vivere fino in fondo in questa direzione incontra tanti ostacoli e tanti disagi proprio da quelle persone che dovrebbero essere più vicine. Spesso, ancora oggi, i figli di Ismaele perseguitano i figli di Sara, di Isacco. Perché? Perché il Vangelo minaccia i religiosi, il Vangelo minaccia gli orgogliosi, il Vangelo dà insicurezza. Se tu non sei centrato sulla grazia, il Vangelo è una minaccia per te, perché hai bisogno di controllare tutto. Libera però la tua fede, fonda la tua fede in Cristo. E la persecuzione sarà spesso molto forte. Io ho conosciuto, fratelli e amici, sofferenze indicibili da parte di uomini e donne di Dio che soffrono cose terribili a motivo della loro fede centrata sulla parola, a motivo dell'integrità che il Vangelo dona. E sapete da chi è che soffrono? Da chi è che causa spesso queste sofferenze? Non sono le persone non credenti, ma sono proprio le persone credenti, le persone religiose, le persone che dicono in qualche modo di essere vicine al Signore. John Stott fa una citazione, e vorrei chiudere con questa, e dice: la persecuzione più grave della Chiesa, la persecuzione più difficile nei confronti dei cristiani, non viene dagli atei, non viene dagli increduli, ma la persecuzione più disastrosa è quella che viene fuori dai fratelli a metà, dai cristiani al 50%, dagli uomini e dalle donne che sono, come dire, evangelici soltanto per nome, da quelli che sono spiritualmente disordinati in nome di qualche modernità, dai veri nemici della fede evangelica. Sono queste persone che vogliono seguire un po' Dio e un po' il loro orgoglio. Che il Signore ci liberi, che il Signore ci liberi e liberi la nostra comunità dagli attacchi dei figli di Ismaele e che ci faccia vivere pienamente come figli della grazia, per fede, centrati sulla parola di Dio e su null'altro. Dio farà come ha detto, Dio mantiene le sue promesse, anche se io e te siamo sterili. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Forse come Abramo e Sara, a volte, piuttosto che fidarci della promessa e della parola di Dio, abbiamo cercato soluzioni umane e cercando soluzioni umane abbiamo visto il disastro che le nostre soluzioni producono. E questa mattina l'incoraggiamento è a vivere per fede. Dio non tarderà a realizzare le sue promesse. Dio è fedele. Anche se la mia condizione, anche se la tua condizione è quella di una chiara e riconosciuta sterilità, Dio ci farà fertili, perché per mezzo del suo Santo Spirito Lui produrrà grandi cose nella nostra vita. Forse abbiamo vissuto più come figli di Ismaele, più come Ismaele che come Isacco, più centrati sulla schiavitù della legge, delle opere, dell'orgoglio umano, dell'indipendenza da Dio, piuttosto che fidarci, che obbedire a Dio, alla sua parola, fino in fondo. Signore, io ti chiedo affinché ognuno di noi possa vivere non come secondo la discendenza di Agar, Signore, ma possa vivere secondo la discendenza di Sara. Tu conosci le situazioni della nostra vita, tu conosci, Signore, quanti problemi, quante difficoltà, quanta sterilità c'è in ognuno di noi. Tu conosci, Signore, la qualità e la condizione del nostro cuore. Ma ti prego, Signore, facci vivere centrati sulla tua grazia, da uomini e donne che hanno conosciuto il Vangelo e che vivono per esso completamente. Liberaci, Signore, dall'essere cristiani al 50%. Liberaci, Signore, dall'essere figli di Ismaele che perseguitano la tua opera. E facci essere, Signore, come Isacco, figli della promessa e che costruiscono la propria vita, Signore, sulle tue promesse, costi quel che costi. Anche se il mondo volterà, ci abbandonerà, Signore, anche se gli amici si allontaneranno da noi, fai che ognuno di noi, Signore, possa rimanere fedele a te, all'unico Signore, all'unico vero Dio. Nel tuo nome ti prego. Amen.